Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buona serata. Cominceremo questa sera con uno dei recenti discorsi che Papa Leone ha rivolto, ha tenuto sul tema della spiritualità mariana, parlando ai partecipanti al congresso della Pontificia Accademia Mariana Internazionale. È un tema dove naturalmente riprende la centralità, diciamo così, della devozione, della spiritualità a Maria nella vita della Chiesa. Lo fa nell'occasione di questo incontro di questa accademia che ha come scopo quello di studiare la mariologia e di presentarla, diciamo così, a tutti i fedeli. La Vergine Maria, Madre della Chiesa, ci insegna ad essere il santo popolo di Dio. Da qui deriva anche l'importanza di questa Pontificia Accademia, un cenacolo di pensiero, di spiritualità e di dialogo, cui spetta il coordinamento degli studi mariologici e dei cultori di mariologia al servizio di una genuina e fruttuosa Pietas Mariana. In questo 26esimo congresso, è il 26esimo congresso che è l'occasione di questo incontro, vi siete domandati se una chiesa dal volto mariano sia un residuo del passato oppure una profezia di futuro, capace di scuotere le menti e i cuori dall'abitudine e dal rimpianto di una società cristiana che non esiste più. Vi siete confrontati sui fini e i valori che il culto mariano propone ai credenti, per verificare se essi siano a servizio della speranza e della consolazione che la Chiesa ha il compito di annunciare. Avete riconosciuto nel Giubileo e nella sinodalità due categorie bibliche e teologiche per dire in maniera efficace la vocazione e la missione della Madre del Signore. Ecco, qui già vediamo tanti motivi di riflessione. Primo, che cos'è la devozione mariana? Beh, c'è stato un periodo, anni 70 soprattutto, in cui la devozione a Maria era mal vista, al massimo tollerata all'interno non della Chiesa e del mondo cattolico, sarebbe sbagliato, perché la devozione popolare è sempre stata molto forte, basta andare nei santuari per rendersene conto. Ma sicuramente dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista dei professori, dal punto di vista dell'educazione dei presbiteri, dei giovani presbiteri nei seminari, eccetera, la devozione mariana veniva considerata come un residuo del passato, cioè come qualche cosa che faceva riferimento a una chiesa antica, superata, e soprattutto con delle motivazioni teologiche molto pericolose, apparentemente pro bono, no? Si diceva, però non esageriamo con la devozione a Maria, perché viene oscurata la figura del Signore, evitiamo questi eccessi di fanatismo. Io le ho sentite parecchie di queste cose, no? Era un'epoca in cui nelle famiglie ancora si recitava abbastanza abitualmente, perlomeno in certe ricorrenze, il rosario, che non era una devozione per pochi come può essere adesso, ma era abbastanza una devozione una preghiera ancora popolare, ancora diffusa nelle nostre famiglie, nelle famiglie europee, diciamo così, sicuramente nelle famiglie, in molte famiglie italiane. Oggi questa crisi, che non è una novità della storia della Chiesa, perché se leggete, per esempio, se leggiamo il Trattato della vera devozione a Maria di San Luigi Maria Grignon di Monforte, il libro che San Giovanni Paolo II teneva sempre sul comodino, è un libro scritto nella seconda metà del 600, alla fine del 600, diciamo che lui mette in risalto già tutte queste critiche che già allora venivano fatte a quelli che venivano accusati o criticati per essere eccessivamente mariani. E San Luigi Maria spiega, diciamo così, risponde a tutte queste possibili obiezioni, ad Iesum per Maria, cioè a Gesù attraverso Maria e la sua. È il senso del suo trattato, della sua devozione mariana. Tutta l'amore che noi possiamo riversare, avere nei confronti della Madonna, in realtà automaticamente porta a Gesù. Quindi non ci deve essere nessuna preoccupazione di oscuramento, nessuno può onestamente dire che la devozione mariana possa oscurare quella a Gesù, perché tutto in Maria, dalla Sacra Scrittura alla preghiera del Rosario, alle apparizioni, tutto porta a Gesù. Certo, poi, come in tutte le cose, ci possono essere degli eccessi, ma non sono sicuramente dentro, diciamo così, la vita della Chiesa che ha sempre riconosciuto in Maria, la mediatrice di tutte le grazie, colei che porta al Signore. Diciamo, poi queste critiche sono state superate, ma in grandi linee, diciamo così. Però è anche vero che la crisi della secolarizzazione, la diffusione del secolarismo ha colpito un po' tutto, la devozione mariana, ma non soltanto, ecco. Quindi la prima cosa che dici, beh, ma essere devoti di Maria significa essere retrogradi, guardare quelli che guardano al passato. No, cioè, significa, dice il Papa, essere portatori della speranza, perché se c'è una figura che porta alla speranza, che induce alla speranza, è la figura della madre del Signore. Perché? Beh, perché è colei che durante tutta la vita terrena di Gesù, pur sapendo, intuendo che sarebbe stata il ruolo, la vocazione, la chiamata del figlio, la sua fine, cioè non ha mai indietreggiato nonostante il dolore, la sofferenza e soprattutto non ha mai perso la fede. Mentre si dice che gli apostoli abbiano perso la fede, forse non, anzi, non San Giovanni, ma tutti gli altri scappando hanno perso la fede per un momento, per un attimo, Pietro stesso ha rinnegato, come Gesù gli aveva anticipato, ha rinnegato la fede in Cristo, dicendo pubblicamente che non lo riconosceva. La Madonna no. La Madonna e le donne sostanzialmente che erano sotto la croce con lei e e che con San Giovanni non hanno mai perso la fede. La Madonna è colei che insieme agli apostoli, probabilmente possiamo dire tenendoli insieme, tenendoli uniti, pregava nel cenacolo in attesa della risurrezione. È ragionevole credere che sia lei la prima che il risorto ha voluto incontrare, anche se non è scritto nella Sacra Scrittura, nella Bibbia. Quindi la Madonna è la Vergine della Speranza, la Madre della Speranza, colei che ci aiuta a capire quanto è importante non perdere mai la speranza in qualsiasi circostanza della vita ci si venisse a trovare. Ma di più, cosa dice il Papa? Un residuo del passato o una profezia di futuro? Capace di scuotere le menti e i cuori dall'abitudine e dal rimpianto di una società cristiana. Ecco, un atteggiamento che dobbiamo evitare perché è sempre perdente, anche se è umanamente comprensibile, umano, è quello di dire, bah, però quando io ero giovane, quando 50 anni fa si pregava ancora. Ecco, è un modo sbagliato di affrontare il problema. Noi dobbiamo convincere la gente, soprattutto i giovani di oggi, che Maria è colei che ci dà la speranza, che ci dà la forza, che ci accompagna nel futuro. Non rimpiangere, perché rimpiangere è una cosa che non convince. Beh, sì, quando tu eri giovane, tu rimpiangi, ma adesso noi viviamo in un'altra stagione, in un'altra epoca, in un altro contesto, eccetera. Ed è in questo contesto che noi dobbiamo riportare l'attenzione nostra attraverso il nostro esempio, attraverso la testimonianza, attraverso la preghiera di Maria, della sua importanza. La società cristiana non esiste più. È esistita, certo che è esistita. È esistita una civiltà nata dalla prima evangelizzazione, da quel grande sforzo missionario che i cristiani fecero all'indomani dell'editto di Milano del 313, quando l'imperatore Costantino diede la libertà alla Chiesa di poter evangelizzare l'Europa romana, l'impero romano. Ci vollero secoli. Ci vollero secoli e secoli perché questa evangelizzazione producesse i suoi frutti. Si dice che al tempo di Costantino i cristiani fossero circa il 10% della popolazione. E quindi ci vollero secoli perché diventassero la maggioranza, perché l'Europa diventasse una società cristiana, una civiltà cristiana. Ci vollero secoli di testimonianza dei monaci. Il monachesimo ebbe un ruolo importantissimo nell'evangelizzazione dell'Europa, delle famiglie. Le famiglie non era il mondo, non era il mondo che abbiamo conosciuto ancora vagamente, quelli che hanno i capelli bianchi oggi, il mondo tridentino della parrocchia, del parroco, dei seminari, dei vescovi. Il mondo cristiano dei primi secoli, anche dopo la persecuzione, anche dopo l'uscita dalla clandestinità, era un mondo diverso, complesso. Era un mondo dove nascevano i monasteri al seguito di Benedetto, di San Benedetto, ma questo già siamo già nel V secolo. E attorno ai monasteri si radunavano le popolazioni e nascevano i primi agglomerati semi-urbani, perché la gente tendeva a unirsi, no? Anche perché erano tempi difficili, erano i tempi delle invasioni barbariche, erano i tempi in cui si stava disgregando l'impero romano, era un mondo che finiva e un mondo nuovo che stava cominciando. Il mondo nuovo, il mondo che finiva era il mondo della romanità, dell'impero romano. E il mondo che nasceva era il frutto, diciamo così, della penetrazione del cristianesimo nel costume e nella cultura di chi? Dei popoli barbari che si convertivano, ma faticosamente, anche perché tutti, tranne i franchi, si convertiranno sempre a qualche eresia, soprattutto all'eresia ariana, prima di diventare cattolici. Poi c'erano gli antichi romani che si convertivano, certo, ma anche loro con molta progressione, ma no, no, non furono conversioni che avvennero nello spazio di un mattino, no? Pensate alle grandi figure, San Severino Boezio, per dire grande, illustre intellettuale, uomo di governo romano, pensate a Sant'Ambrogio, queste grandi figure di santi che sposano, diciamo così, la fede cristiana e contribuiscono in maniera importante al cambiamento della società. E quindi c'è stata tutta un lungo percorso perché la civiltà diventasse cristiana. Oggi non c'è più. Ce lo hanno detto i papi da Pio XII in poi, in tutte le maniere. Oggi non c'è più una cristianità. Possiamo rimpiangerla, certo. È più facile salvarsi e santificarsi in una società cristiana, intesi. Ed è uno dei motivi fondamentali per cui è giusto costruire una società, tentare di costruire una civiltà cristiana. Ed è uno dei motivi per cui esiste la dottrina sociale della Chiesa. Qual è lo scopo della dottrina sociale della Chiesa? Quello di costruire una società dove Giovanni Paolo II la chiamava a misura d'uomo e secondo il piano di Dio, cioè una società che rispetti la legge naturale, e questo vale per tutti, anche i non battezzati, anche i non cristiani, e poi una società che accolga i principi del cristianesimo che sono espressi in quella che oggi noi chiamiamo, ma allora non veniva chiamata così, la dottrina sociale della Chiesa, cioè la solidarietà, la sussidiarietà, la dignità dell'uomo, di ogni persona, tutte cose che allora non erano così scontate. Nel mondo pagano dire che tutti gli uomini erano, di ciascuno doveva essere rispettata la sua dignità, perché tutti gli uomini sono uguali davanti a Dio. Era una cosa che al mondo pagano risultava incomprensibile. Cioè, la stessa dignità a un senatore e un contadino, o un soldato e Cesare, cioè, è una cosa che, eppure questo è quello che Gesù ha insegnato, no? Anche per capire la difficoltà che ci è voluta perché la fede cristiana, l'antropologia cristiana penetrasse dentro la cultura e il costume di un'epoca i cui protagonisti avevano culture completamente diverse. Pensate ai barbari, parlare di dignità della persona ai barbari non era proprio uno scherzo, oppure parlare della dignità della donna. Le donne contavano nulla nell'epoca pagana, ma anche i bambini. Allora, Gesù porta dentro una cultura molto lontana, molto avversa a questi principi, ma perché questi principi poi diventino vita vissuta, diventino cultura, diventino costume, e ci vuole tanto tempo, ci vollero decenni e secoli. È giusto rimpiangerla? Beh, è normale per chi l'ha conosciuta o per chi l'ha studiata. Il Medioevo, che viene tanto disprezzato, in realtà è stata l'epoca in cui questi principi si sono incarnati. Non che venissero rispettati, perché chi conosce, legge, studia il Medioevo, la storia medievale, si rende conto di quanto male c'è stato dentro questi secoli. Però era un male consapevole, se vogliamo usare questa espressione. Cioè la gente conosceva il bene e il male perché il cristianesimo era penetrato nella cultura. Trattati politici internazionali fra gli stati cominciavano sempre in nome della Santissima Trinità. Era un'ipocrisia, soggettivamente forse per qualcuno anche, però era anche il segno che c'erano dei principi, che i principi erano conosciuti, cosa che adesso, ecco, è la grande differenza con il mondo moderno. Il mondo moderno è un mondo che non conosce il bene e il male. Non è un mondo che è in preda a un peccato particolare, è un mondo che ha perso il senso del peccato, così lo diceva bene Pio XII. Dice, poi lo riprende anche Paolo VI, dice: la gravità della situazione nella quale ci troviamo è che abbiamo perso il senso della verità, dell'errore, del bene e del male. Cioè abbiamo perso il senso del peccato. Questa è la caratteristica del nostro mondo. Il Medioevo aveva invece questa consapevolezza. Questo non impedì di fare il male, ma aiutò le persone a conoscere il bene e il male, quindi ad avere una consapevolezza che poi piano piano, progressivamente, con la fine della cristianità, andò scomparendo. Quindi, per tornare a noi, non è giusto rimpiangere, noi non dobbiamo vivere di rimpianti. Ah, com'era bello quando mia nonna diceva il rosario in casa. Sì, ma tu adesso che sei diventata nonna, devi ricominciare a dirlo. Devi trovare il modo, cercare il modo per riportare la preghiera nella vita della tua famiglia, della tua comune, della tua città, delle tue amicizie, eccetera. Cioè, questa è la nuova evangelizzazione. Come donna giubilare, continua il Papa, Maria ci appare capace sempre di ricominciare a partire dall'ascolto della parola, secondo l'atteggiamento così descritto da Sant'Agostino. Ognuno ti consulta su ciò che vuole, ma non sempre odi la risposta che vuole. Servo tuo più fedele è quello che non mira a udire da te ciò che vuole, ma a volere piuttosto ciò che da te ode. È una parola di Sant'Agostino nelle Confessioni, grande capolavoro insieme al De Civitate Dei, del grande patriarca, del grande padre della Chiesa latina. Che cosa dice qui? Dice una cosa che, se ci pensiamo, facciamo un po' tutti. Noi vogliamo che Dio ci dica quello che vorremmo, che ci piace. E siamo molto meno disposti a volere ciò che udiamo da Dio. Questo dice Sant'Agostino. Ognuno ti consulta, ognuno consulta Dio su ciò che vuole, ma non sempre ascolta la sua risposta di Dio, perché ce l'ha già lui la risposta. E invece Agostino dice, il servo fedele è quello che non mira a udire da te ciò che vuole, ma è colui che si mette nella prospettiva di fare la tua volontà che ha udito, cioè di mettere in pratica ciò che ha ascoltato da te. Come donna sinodale, ella, la Maria, è pienamente e maternamente coinvolta nell'azione dello Spirito Santo, che chiama a camminare insieme come fratelli e sorelle, coloro che prima ritenevano di avere ragioni per rimanere separati nella loro reciproca diffidenza e persino inimicizia. Una chiesa dal cuore mariano custodisce e comprende sempre meglio la gerarchia delle verità di fede, integrando ragione e affetto, corpo e anima, universale e locale, persona e comunità, umanità e cosmo. E, come abbiamo visto sopra, uomo e donna. La diabolicità del pensiero rivoluzionario, della filosofia dominante, del pensiero dominante oggi, ma non solo oggi, ormai da molti decenni, consiste nell'avere ripetuto il peccato del serpente che è riuscito a mettere inimicizia tra Eva e Adamo, tra la prima donna e il primo uomo, no? Ritorniamo alla Genesi, guardiamo la scena. Il serpente tenta Eva e la tenta dicendo: guarda che tu diventerai come Dio se farai il contrario di quello che Dio ti ha chiesto. Perché Dio non vuole che tu mangi i frutti di quell'albero, perché se lo facessi diventeresti come lui. Questa è la tentazione, diventare come Dio, cioè sostituirsi a Dio. Sono io che stabilisco le regole, cioè sono io che stabilisco ciò che si può e ciò che non si può mangiare, quale albero si deve rispettare e quale no. Eva cade e subito vede in Adamo un nemico, cioè subito vede la contrapposizione, lo coinvolge nel peccato e quando poi viene interrogata da Dio, che dice: ma perché hai fatto quello che io ti avevo? E incolpa il serpente, dice: perché il serpente mi aveva detto che sarei diventata come Dio. Poi Dio parla ad Adamo. Adamo dice: beh, è stata colpa della donna. È lei che mi ha dato da mangiare. Allora l'inimicizia è entrata, no, nella è un po' quello che c'è sempre stato nella vita degli uomini, no? L'inimicizia tra il maschio e la femmina, per tutta una serie di motivi che non sfuggono a nessuno, ma questa inimicizia, questa dialettica è esplosa ideologicamente, cioè ha trovato una sua giustificazione ideologica a partire dagli anni 60, attraverso tutta una serie di idee, ideologie al servizio della contrapposizione dialettica, della lotta. Non più della lotta di classe, ma della lotta fra l'uomo e la donna. Per tanti decenni la lotta di classe era stata il motore dominante delle rivoluzioni occidentali. Proletariato, gli operai contro i padroni. E mentre la Chiesa con la Rerum Novarum cercava la collaborazione, il bene comune, la solidarietà, la rivoluzione, in particolare il comunismo, il marxismo, spingevano nella direzione della contrapposizione. C'è un'ingiustizia, invece di cercare di sanarla, l'obiettivo era quello di attizzare lo scontro, di innestare il meccanismo della contrapposizione di classe. Lo stesso avverrà negli anni 60 fra l'uomo e la donna. Invece di costruire la comunione, proteggere, favorire la comunione fra l'uomo e la donna, fra il maschio e la femmina, fra il marito e la moglie, si introducono tanti elementi di contrapposizione. Il femminismo è una reazione altrettanto sbagliata al maschilismo. La donna era considerata un oggetto per tutti i secoli, diciamo così, dell'epoca borghese, 700, 800, eccetera. I rivoluzionari anni 60 dicono: ma tu ti devi ribellare, non ti devi sottomettere. È come il serpente nei confronti di. C'è un elemento di verità, certo che c'è un elemento, ma di fronte a una cosa ingiusta, ci sono due modi di affrontarla: o cercare di riformarla, di cambiare l'ingiustizia, ma sempre nel rispetto della realtà, oppure spaccare tutto, distruggere tutto, dicendo che si ricostruirà, questa è l'utopia, una cosa completamente nuova e diversa, assolutamente bella e splendida. Da una parte c'è il conservatorismo, cioè colui che vuole riformare la realtà partendo dalla realtà, rispettando la realtà. Certo, c'è qualcosa che non funziona, lo riformiamo, lo rimettiamo al meglio. L'altro, il rivoluzionario è quello che invece vuole distruggere. Ah, c'è un'ingiustizia, distruggiamo tutto. Soprattutto distruggiamo una delle due componenti, no? La dittatura del proletariato è l'eliminazione della borghesia, non la collaborazione fra le due classi, ma l'eliminazione di una categoria, di una classe. C'è qualcosa che non funziona in quel matrimonio? Beh, rompiamolo, il divorzio. Non cerchiamo di tenere insieme. No. Si rompe e si rifà, e questa è l'utopia, no? Ecco, allora, quello che sta dicendo Papa Leone a proposito dell'inimicizia. Chi è che combatte questa inimicizia? Chi è che schiaccia la testa del serpente, la Madonna? È Maria che appare a Fatima nel 1917, denuncia la diffusione del male, il comunismo, che nessuno allora avrebbe mai immaginato. La Russia non era ancora diventata comunista, il comunismo era una cosa tutto sommato ancora poco diffusa, non aveva un conquistato nessun potere, nessuno Stato. E la Madonna esce nel 1917 e dice: la Russia diffonderà i suoi errori nel mondo. La Russia, i poveri bambini non sapevano neanche cosa fosse, pensavano che fosse una signora, bambini di Fatima. E È la Madonna che ci mette in guardia, è la Madonna che schiaccia il capo. Fatima, che continua con le apparizioni di Medjugorje. Una chiesa dal cuore mariano custodisce e comprende sempre meglio la gerarchia delle verità di fede, integrando ragione e affetto, corpo e anima, universale e locale, persona e comunità, umanità e cosmo. È una chiesa che non rinuncia a porre a se stessa, lì, a Dio, domande scomode. E fa l'esempio di quello che la Madonna chiede, lei giovanissima, all'angelo Gabriele che le annuncia che sarebbe diventata la madre di Dio. Caspita. Lei chiede, ma come avverrà questo? Posto che ho offerto a Dio la mia verginità. E l'angelo sappiamo, non ti preoccupare, lo Spirito Santo scenderà su di te, eccetera. È una chiesa che non rinuncia a porre a se stessa, agli altri, a Dio domande scomode e a percorrere le vie esigenti della fede e dell'amore. E lei risponde, come risponde Maria? Ecco, sono la serva del Signore, avvenga di me. Cioè sì, e obbedisce. Una pietas e una prassi mariane orientate al servizio della speranza, della consolazione, liberano dal fatalismo, dalla superficialità e dal fondamentalismo. Il fatalismo cos'è? È credere, beh, tutto sommato, vada come vada, cioè io non faccio nulla. Mi abbandono non alla volontà di Dio, ma così, a quello che succede, al destino cieco. Che cos'è il fatalismo? Che cos'è la superficialità? È non volere andare a fondo. Che cos'è il fondamentalismo? Il fondamentalismo è invece il non volere confrontare con la realtà le mie idee, imporle. È un po' come nell'Islam, no? La Sharia si impone, il Corano si impone, non si propone, non si convince, non si cerca di convincere. Non c'è spazio per la ragione, per il ragionamento, per la riflessione, per un dialogo anche con chi non ha la tua stessa fede. Il fondamentalismo è quello di chi appunto rinuncia all'uso della ragione e cerca di imporre la fede con la forza, con la violenza. Una pietas e una prassi mariane orientate al servizio della speranza e della consolazione liberano dal fatalismo, dalla superficialità, dal fondamentalismo. Esse prendono sul serio tutte le realtà umane, a partire dagli ultimi e dagli scartati, la cultura dello scarto di cui parlava Papa Francesco. Esse concorrono a dare voce e dignità a quanti vengono sacrificati sugli altari degli idoli antichi e nuovi. Poiché poi nella vocazione della Madre del Signore è possibile leggere la vocazione della Chiesa, la teologia mariana ha il compito di coltivare in tutto il popolo di Dio in primo luogo la disponibilità a ricominciare a partire da Dio, dalla sua parola e dalle necessità del prossimo, con umiltà e coraggio. E inoltre il desiderio di camminare verso l'unità che sgorga dalla Trinità per testimoniare al mondo la bellezza della fede, la fecondità dell'amore e la profezia della speranza che non delude. Contemplare il mistero di Dio e della storia con lo sguardo interiore di Maria ci mette al riparo dalle mistificazioni della propaganda, dell'ideologia e dell'informazione malata, che che mai sapranno portare una parola disarmata e disarmante, e ci apre la gratuità divina, che sola rende possibile il camminare insieme delle persone, dei popoli, delle culture, nella pace. Ecco perché la Chiesa ha bisogno della Mariologia, ha bisogno che venga pensata e proposta nei centri accademici, nei santuari e nelle comunità parrocchiali, nelle associazioni e nei movimenti, negli istituti di vita consacrata, come pure nei luoghi dove si forgiano le culture contemporanee, valorizzando le innumerevoli suggestioni offerte dall'arte, dalla musica, dalla letteratura. Ci sono tanti, tanti, tanti in Italia luoghi, esempi, modelli, mezzi che parlano di Maria, la musica, la scultura, la pittura, la letteratura, le chiese, i santuari, le cattedrali, Duomo di Milano per chi dedicato a Maria, Maria Nascente, ieri era la sua festa. Allora, tutto questo deve essere uno strumento, un'occasione per aiutare la gente a riscoprire, anzi a scoprire cosa significa la Castellana d'Italia, che cosa significa un paese mariano, che cosa significa dare importanza anche nella vita pubblica, nella vita artistica alla Madonna. Ecco perché la Chiesa ha bisogno della Mariologia. In questi anni l'Accademia Mariana ha dato vita anche a diverse iniziative per proporre l'immagine e il messaggio della Madre di Gesù come via di incontro e di dialogo tra le culture. Ella, infatti, cooperatrice perfetta dello Spirito Santo, non cessa di aprire porti, di creare ponti, di abbattere muri, di aiutare l'umanità a vivere in pace nell'armonia delle diversità. E posso aggiungere, lo fece all'inizio del suo pontificato Papa Francesco, di sciogliere i nodi. Ci sono tanti nodi nella nostra vita familiare, professionale, politica, sociale. Tanti nodi proprio dovuti anche all'incomprensione fra le persone, alla mancanza di solidarietà, alla litigiosità, alla incapacità di rinunciare al proprio giudizio, all'incapacità di stare zitti, di tacere. Ci sono tanti nodi fra coniugi, fra genitori e figli, fra amici, fra colleghi. Ecco, la Madonna scioglie questi nodi, preghiamola. Soprattutto mettiamoci d'accordo da dove due o più persone pregheranno con la stessa intenzione, il Signore accorderà la grazia che chiedono. Questo ci dice il Vangelo, questo ci dice la Sacra Scrittura. Mettiamoci d'accordo con qualcuno per pregare per qualche nodo, perché venga sciolto qualche nodo. Non solo la nostra vita personale, ma pensate a quanti nodi ci sono oggi, a Gaza, in Israele, nella lotta, nella guerra che viene fatta perché Israele cessi di esistere, oppure negli eccessi della difesa da parte di Israele. È un nodo. Come lo si risolve? Non lo so. Preghiamo. Pensate al popolo ucraino che da 3 anni e mezzo combatte per difendere eroicamente la sua libertà. I suoi giovani muoiono per difendere la patria. I vecchi muoiono perché vengono bombardate le città, le case, gli orfanotrofi, le chiese, i luoghi dove c'è la vita, non solo al fronte, ma anche nelle città. Questo popolo sta combattendo per difendere la propria libertà da 3 anni e mezzo. Noi spesso non ci ricordiamo neanche di dire un'Ave Maria per la loro battaglia di libertà. O non, di dire una battuta quando siamo in qualche luogo pubblico, dice, ma nessuno si ricorda di loro. Eppure è sotto gli occhi di chiunque voglia vedere, no? Questa evidente ingiustizia. Non si tratta di santi contro demoni, di buoni contro cattivi, si tratta del diritto di un popolo di scegliere la propria autonomamente il proprio futuro, la propria libertà. Eppure noi facciamo fatica a riconoscere tutto questo, che è elementare sotto gli occhi di tutti. Allora Maria è la madre del buon consiglio, ci dia veramente la capacità di discernere, di vedere e di dire anche in conseguenza di quello che abbiamo visto. E ci aiuti anche a vincere il rispetto umano, a dire delle cose che sono tanto banali, evidenti, però non le diciamo. No, dice, beh, ma qui c'è un'ingiustizia. Palesemente c'è un'ingiustizia. C'è un popolo che è stato invaso, che è stato aggredito. C'è un esercito dentro un territorio sovrano che fa capo a un altro Stato e a un altro esercito. È ovvio, però non lo si dice come sarebbe doveroso dirlo. Perché vedete, oggi noi dobbiamo auspicare la pace, dobbiamo pregare per la pace, però dobbiamo stare attenti anche a cosa vuol dire la pace. La pace, diceva Sant'Agostino, è la tranquillità dell'ordine. Ci deve essere un minimo d'ordine. La pace non è la vittoria, l'umiliazione di uno da parte di un altro che ha vinto. Quella pace lì che scoppiò a Versailles nel 1919 ha portato a un'altra guerra. Perché era una pace fondata su un'ipocrisia. Io non ti riconosco. Non riconosco la dignità della tua esistenza. Ve lo ricordate? 1919 la Germania viene umiliata a Versailles. Aveva delle colpe, certo, aveva delle colpe. Aveva tutte le colpe, probabilmente non aveva tutte le colpe, ma le vennero date tutte le colpe. Venne umiliata e questa umiliazione favorì la nascita del nazismo e la nascita del nazismo favorì la Seconda Guerra Mondiale. Quindi stiamo attenti, la pace sì, ma la pace giusta, la pace equa, la pace che rispetta i diritti dei popoli, la loro sovranità, i loro confini, se no non è la pace. Se no è un modo per fermare la guerra che va anche bene, ma non chiamiamola pace, non chiamiamola giustizia. Se si riesce a fermarla, certamente nessuno si tira indietro, ma attenzione, è un problema non risolto, semplicemente rimandato. Bene, il mio tempo è finito, sono qua, rispondo alle vostre domande ancora per qualche minuto. Se volete farle, sono a disposizione. Pronto?
Pronto, io sono, non voglio dire il nome se posso.
Prego, prego.
Sono di
Da dove
Brescia,
chiama?
sono di Brescia, di Brescia.
Sì. Prego,
Ascolti,
prego,
io sono
signora.
una di quelle persone ancora dai vecchi tempi. Sono nata con il rosario in mano, con la mia nonna, con i miei genitori, sempre ammalati, ma con il rosario in mano. E sono ancora con il rosario in mano. Ero già dalla Madonna, però sono diventata ancora di più a Gesù. Ho cercato di insegnare ai miei figli la mia fede e di portarla a loro, ma non l'hanno seguita. Ho cercato di portarla ai miei nipotini, che ne ho quattro, ma niente da fare. do la mia testimonianza anche in pubblico, cioè quando vado al bar, cioè dico Gesù Cristo non ha colpa di niente se succedono certe cose, perché a volte danno colpa a Dio di quello che sta succedendo nel mondo, ma Dio non c'entra, è l'uomo che segue il male. Non dite più il rosario, non andate più in chiesa, non lo so, vi siete messi al posto di Dio. E cerco di riprenderli. Ma loro dicono, mi vengono contro, ma a me non mi interessa niente, io e do la mia fede, cerco di darle il mio esempio, seguendo la mia fede, dico i miei rosari, seguo molto Radio Maria e la Madonna di Medjugorje, e dico quattro, dico la Divina Misericordia, dico sono attaccata molto al Sacro Cuore. E alla Santissima Trinità, soprattutto all'adorazione che adesso ho cominciato a fare quando posso, che tanto sono in pensione, i miei nipoti sono grandi e posso andarci. Io dico solo che abbandonando Dio si abbandona tutto,
Certo,
anche
ma il
passando.
resto in parrocchia
No,
come
in
viene accolto?
parrocchia. No, non mi conoscono tanto perché il parroco che c'è adesso non è che mi conosce, io vado in parrocchia, vado a messa, ma dopo mio marito malato, anch'io non è che stia tanto bene, seguo la mia fede, come dice il Signore al Vangelo, ritirati nella tua camera, lì prega il Padre tuo che è nei cieli. Io mi ritiro in camera mia, dico i miei rosari, le mie preghiere, la sera dopo ascolto voi, dico quelle, le lodi. Prego la Santissima Trinità, lo Spirito Santo, perché ero nel rinnovamento, mi sento proprio, non lo so, io quando prego mi sento, non so, in un altro mondo, cioè anche se ho delle sofferenze molto grandi, mi sento
Certo.
felice lo stesso.
Beh, va bene signora, va bene così, cioè intanto sono queste preghiere che tengono su speranza. E quindi insista per il bene di tutti. E poi ringrazi Dio di questa grande grazia perché la preghiera dà la pace. Anche se magari a volte Dio permette che anche gli uomini di preghiera non abbiano il dono della pace. Pensi a Madre Teresa di Calcutta che racconta nella sua vita non ha mai avuto se non raramente sprazzi di luce, di pace, di presenza del Signore. Quella che San Giovanni della Croce chiamava la notte dello spirito, no? Quando ci sembra che Dio non esista, non ci sia, è lì che però viene messa a prova la nostra fedeltà. Lei ha questa grazia grande di avere la pace nella preghiera, ringrazi Dio e preghi per tutti quelli che magari pregano ma non hanno questo dono perché il Signore li consoli, cioè li aiuti a portare la croce, va davanti a sostenerli, ecco. Cosa che farà, però la preghiera aiuta anche a che noi percepiamo questo aiuto, ne siamo convinti, lo sentiamo, ecco. Pronto?
Sì, buonasera. Io sono
Buonasera.
Antonio. Buonasera. Preferisco non dire, diciamo, da dove chiamo. Volevo agganciarmi diciamo, a quello che lei ha detto a proposito dell'Ucraina, della guerra dell'Ucraina, e al fatto di Radio Maria che è l'unico strumento, diciamo, per esprimere anche il proprio pensiero su alcuni argomenti. E mi sono ricordato, quando ha parlato appunto della guerra dell'Ucraina, dell'intervento che fece San Giovanni Paolo II quando andò in Sicilia e parlò contro i mafiosi e lui era uno slavo, diciamo, quindi aveva quel postamento, quella grinta, e disse ai mafiosi: convertitevi, alzò il dito, disse: convertitevi, altrimenti Dio vi punirà. E quindi mi riaggancio per poter dire che nessuno ha alzato il dito nei confronti di questo assassino che è Putin, e nessuno gli dice: se ci fosse stato, io penso che se ci fosse stato San Giovanni Paolo II, gliel'avrebbe detto, insomma. Quindi ho concluso, insomma.
Guarda. Sì. Ma sa, vede, la sostanza di quello che dice è perfettamente vera. La Chiesa ha anche un ruolo diplomatico per cercare la pace fra due contendenti. Spesso bisogna, per chi svolge realmente questo ruolo, avere anche così la pazienza di non urtare uno dei due contendenti, proprio nella prospettiva di favorire un armistizio, una cessazione delle ostilità come preludio alla pace. Io credo che noi abbiamo un ruolo diverso, cioè noi dobbiamo spiegare il conflitto, le sue ragioni, senza fare sconti a nessuno, perché non è che qua ci sono gli angeli fedeli a Dio e gli angeli ribelli. Però certamente c'è una violazione del diritto che va denunciata, una violazione del diritto perché c'è un aggressore e un aggredito, anche se l'aggressore avanza delle giustificazioni, posto che siano vere, io non lo credo. Ma anche se lo fossero, non è che questo autorizza la violazione del diritto. Cioè, noi dobbiamo ribadire con forza che i problemi internazionali non si risolvono invadendo gli stati sovrani, non si risolvono rapendo i bambini. Ci sono 20.000 bambini ucraini che sono stati portati in Russia e vivono all'interno di luoghi di educazione, insomma, di scuole o di luoghi di educazione russi. Si è mosso il Santo Padre soprattutto per questo, allora Papa Francesco, il Cardinale Zuppi è andato soprattutto per cercare di ottenere il ritorno di questi bambini. Sono tornati 1.500 su 20.000 che sono stati rapiti. Ora capisce che qui siamo di fronte a una violazione dei più elementari principi del diritto, della morale, del buon senso. Noi dobbiamo dirle queste cose perché le guerre oggi sono anche guerre di propagande, di narrazioni, non si vincono soltanto sul terreno dal punto di vista militare. Bisogna aiutare soprattutto gli italiani, gli europei, a capire che c'è un popolo che sta combattendo per la sua libertà, che va aiutato, così come noi possiamo aiutarlo. Noi non possiamo aiutarlo militarmente, economicamente, noi possiamo aiutarlo dicendo la verità delle cose e auspicando poi che questa guerra finisca il più presto possibile, ma nella giustizia, o perlomeno nella maggiore giustizia possibile, vista anche la difficoltà dei tempi. Bene, mi devo fermare perché il mio tempo è finito. Vi auguro una buona settimana, arrivederci a martedì prossimo.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.